Allora, è naturalmente imbarazzante prendere la parola dopo queste introduzioni, no? Così articolate e così belle. Ringrazio Dario, ringrazio Attilio, che voglio ricordare, ci siamo laureati lo stesso giorno a Capostari, no? Non solo abbiamo un comune maestro, ma abbiamo anche questo comune destino.
Sai, io te prima di me.
È vero, e lui è entrato subito dopo di me nella discussione, quindi un po' di anni fa. Ecco, e quindi tra l'altro questo libro, voglio dire, ringrazio tutti gli amici che sono qui, perché questo libro io credo esce anche, come dire, da un esercizio di amicizia, no? Ecco, di una frequentazione di testi condivisi, appunto con Attilio, con Maurizio Scarpari che prima ricordavo, con Pier Cesare Bori, a cui l'ho dedicato e su cui voglio dire due parole, appunto senza voler nulla aggiungere a quello che così bene hanno già detto i miei due primi introduttori. E Pier Cesare Bori, che è stato per me un maestro e un amico, che è morto di mesotelioma da amianto nel 2012, e che praticava quest'idea della lettura come esercizio spirituale, no? A cui faceva prima riferimento Attilio. E il suo gruppo di lettura era quanto di più eterogeneo, interclassista e intergenerazionale si potesse immaginare, perché c'erano giovani, vecchi, suoi colleghi, coetanei, filologi e detenuti in libera uscita, perché poi il gruppo si trovava anche al carcere della Dozza di Bologna, dove continua attualmente la sua attività. E si leggevano testi di tutte le tradizioni, quindi si leggeva da Platone al Corano, lui tra l'altro conosceva una decina di lingue, per cui leggeva con i suoi detenuti maghrebini in arabo, no, il Corano. Negli ultimi anni della sua vita si è dedicato al cinese, no? E quindi un grandissimo personaggio che anche Attilio ha conosciuto, di cui sentiamo la mancanza soprattutto in questi tempi così confusi. Ecco, e lui da molteplici tradizioni traeva l'idea della lettura come esercizio spirituale, come nutrimento spirituale. Cioè, i testi antichi, quello che io ho cercato in qualche modo, come dire, seguendo anche il suo esempio attraverso questo libro, di fare, è stato quello di proporre, come dire, un metodo di accostamento ai testi, un metodo per tutti, così come faceva lui, che però non è un metodo, come dire, del facile consumo, ecco. Perché adesso mi sembra noi siamo dominati da quest'idea del consumo veloce, no? Un Oriente prêt-à-porter spalmato sul pane, ingerito bulimicamente, no? E affannosamente. Ecco, io credo che non si tratti di questo. Ecco, come diceva Attilio a proposito delle pratiche di lettura nella Cina antica, io credo che i testi antichi di tutte le tradizioni ci restituiscono l'esigenza di rallentare. C'era un grande poeta bolognese, anche lui purtroppo scomparso, che conoscete, caro Versi, che diceva: se ti fermi e ascolti non sarai mai perduto. E allora c'è stata una mia amica che è qui, che è Federica, che ringrazio, che mi parlava in una sua lettera molto bella del frastuono, no? Da cui siamo soverchiati. Bisogna spegnerlo questo frastuono e tornare a delle parole che ci dicano, che parlino alla nostra umanità, così come succedeva di fare a Simone Weil in mezzo al turbine della Seconda Guerra Mondiale, quando scriveva La prima radice, come ricordate, e leggeva il Lao Tse. Lei non ha conosciuto il Neye, però è un testo che ha la stessa ispirazione, e diceva che l'umanità dilaniata dalla violenza deve tornare ad attingere, se vuole ritrovare le radici della propria umanità, alla sapienza antica, e parlava della sapienza di tutte le tradizioni, quindi i testi egizi, i pitagorici, l'Antico Testamento nelle sue parti belle e pure, come lei le raccontava, e il Lao Tse. Quindi uno dei fari, in qualche modo, che mi ha in qualche modo guidato, come tanti, in questa lettura, è stata Simone Weil, quel passo di Simone Weil che continuamente e ossessivamente ripeto, perché è una chiave di lettura per questi testi. Che cosa hanno da dire a noi? Ecco, la filologia è assolutamente importante, però qui, ecco, come ha chiarito Attilio, no? Ecco, quindi Anne Cheng per me è stata fondamentale come esperienza, ma appunto l'idea è che la filologia è qualcosa che viene, come dire, prima di una che è necessario esercizio di umiltà, come lo chiama An Cheng, quindi questa fatica dell'approccio rigoroso al testo, la fatica del corpo a corpo con questa lingua impossibile, perché vi dico, rendere una lingua monosillabica in una lingua polisillabica come la nostra già è un tradimento, cioè è qualcosa che naturalmente altera l'energia del testo originario, che non è rendibile nella nostra lingua, no? Ecco, però il tradurre da sempre è stato il grande esercizio dell'interculturalità. Allora, io qui vorrei dire anche che, come dire, in questo libro ho anche riflettuto su questi schermi, no? Per cui ci si presenta l'interculturalità in forme assolutamente, come dire, reificate, come se il rapporto fosse tra culture, con le maiuscole, astratte. In realtà il rapporto, almeno nella mia esperienza, come in quella di Attilio, di Pier Cesare, di tanti altri, è quella con dei testi singoli. Ritorniamo ad avere a che fare i rapporti, come dice, interculturali, no? Come dice un grande antropologo che è Aime, no? Marco Aime, non si hanno con le culture, si hanno con gli individui. Nella vita concreta noi li abbiamo, non necessariamente per amarci, cioè non è mica detto che, però si hanno con degli individui concreti, con delle persone. Gli individui concreti per noi sono i testi, che sono appunto qualcosa di sorprendente, no? Che sfugge alle classificazioni, come ben diceva Attilio a proposito di questo testo, che è assurdo etichettare come, non so, taoista, oppure no, oppure confuciano, non esisteva neanche il taoismo, no? Ecco, certamente è affine a questi temi, come dire, cosmici, no? Dell'unione col cosmo, questo, come dire, cosmocentrismo in qualche modo, che è il caratteristico orientamento, come sapete, del taoismo, no? Mentre invece il confucianesimo è ritenuto antropocentrico. Però ci sono dei passi, vi garantisco, se uno legge bene Confucio e Mencio, che sono mistici. Ce n'è uno che fra l'altro è abbastanza ignorato, no? Ma bisognerebbe sempre citarlo, che è quello in cui Confucio dice che il grande re, il sovrano illuminato, quello che riordinerà il mondo, dovrebbe essere come l'antico sovrano Sun, che sedeva sotto un pino, sorrideva, il mondo era in ordine. Ecco, quindi c'è l'idea del wuwei, no? Del non agire taoista, che si trova proprio nel cuore di un testo confuciano. E c'è un altro passo molto interessante di Confucio, raramente citato, in cui lui appunto dice ai suoi discepoli: voglio tacere, a proposito del silenzio e le parole, no? Di cui parlava prima Attilio. Questi si sgomentano e dicono: ma noi allora cosa trasmetteremo, maestro? Cosa diremo? E lui risponde: forse che parla il cielo, eppure i 10.000 esseri traggono vita da lui. Quindi è un silenzio non come impotenza, ma è un silenzio potente. È il silenzio, come dire, di chi aderisce a un ordine, come dire, sovrumano, divino, che è all'unisono con l'energia del cosmo, e quindi il saggio sovrano è colui che proietta la propria esemplarità sul mondo e lo trasforma. E qui ritorno al grande tema che aveva citato prima Attilio, che mi sembra un nodo fondamentale di questo testo, cioè il nesso tra governo di sé e governo del mondo. C'è un grande tema nei testi sia taoisti che confuciani che connettono, no, la santità interiore con la regalità esteriore. Colui che governerà se stesso è in grado di proiettare, così si ritiene, di proiettare quest'ordine sul mondo. Allora, attenzione, perché fra l'altro questo tema condiviso da confuciani e taoisti, su cui penso sarebbe utile riflettere anche nei nostri scenari contemporanei, voglio dire, no, l'uomo di valore, l'uomo esemplare è quello che governerà il mondo. Quindi c'è una fortissima, come ha detto Attilio, vocazione politica in questi testi. C'è questa unione, che ci può sembrare paradossale, fra mistica, no? E vocazione a riordinare il mondo, che però penso non sia così incomprensibile, per esempio, dei lettori di Dante. Ricordate la grande, no, idea di un sovrano che pacifica di nuovo il mondo, il saggio imperatore, che redime il mondo. In Cina Dante è popolarissimo non per gli aspetti, come dire, teologici o, come dire, legati alla scolastica, ma soprattutto per questa idea politica, a mio avviso, non so se Attilio è d'accordo, cioè l'idea che collega, no, l'intervento del saggio e della sapienza a un governo del mondo. Ecco, questa è la vocazione che fra l'altro viene politica, quindi collettiva, che fra l'altro vi segnalo, mi sembra ampiamente dimenticata in tutti quegli usi corrivi dell'Oriente che lo restituiscono essenzialmente a un facile consumo di carattere prettamente individuale, no? Di salvezza puramente individuale, che non ha più nessuna dimensione, come dire, di trasformazione della realtà, di trasformazione del mondo. Invece la grandezza, secondo me, del pensiero della Cina antica è proprio questa. Perché fra l'altro loro non si trovavano a parlare di un mondo armonioso. No, a volte si ha quest'idea della Cina come, no, il luogo della perpetua armonia finché non sono arrivati i perfidi occidentali. No, la perfidia esisteva in Cina prima che l'avesse, no, che l'Occidente, no, l'avesse introdotta. C'è una quantità di violenza negli scenari, appunto, dell'epoca tra il V e il III secolo che Tilio evocava, che è spaventosa, in Cina. La fase in cui nasce questo pensiero cinese è l'epoca degli stati combattenti, un'epoca di massacri in cui si dissolve l'unità del mondo della Cina arcaica e si passa proprio alla brutale violenza. Il metodo è la sopraffazione, no? Si dice che il primo imperatore, quello che ha fondato l'impero, sapete, quello dell'esercito di terracotta, un giorno abbia deciso di massacrare 10.000 prigionieri, che sta per infiniti, no? Ecco, il numero 10.000 in Cina è il numero simbolico per dire l'infinità, una grande quantità di prigionieri arresi. Ecco, questo era lo stile. Ecco, quindi questi testi, no, così come quella pagina di Simone Weil Valetta sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, ci rinviano al confronto, direi, di sempre della nostra umanità con il disordine del mondo e con la violenza. Si trattava di costruire un nuovo ordine del mondo e quindi, diciamo, i virgolette confuciani e i taoisti, sempre tra virgolette come ci ha ricordato Attilio, avevano comunque, condividevano quest'idea, cioè un'idea fortemente etica del mondo da ricostruire, no? Certamente declinata in modi, con linguaggi talora diversi, ma però che riteneva che bisognasse ricostruire l'armonia a partire dalla riconquista di una santità. Non si vergognavano di chiamarla così. Però appunto un santo avrebbe dovuto essere il nuovo sovrano del mondo. Mencio lo dice molto chiaramente, soltanto colui che incarna il senso dell'umanità e della giustizia al più alto livello sarà colui che governa il mondo, cioè il Tianxia, cioè quanto sta sotto il cielo, che per me è il bellissimo termine della Cina antica che designa appunto il mondo, quanto sta sotto il cielo. Quindi l'idea, no, di una realtà non solo cinese, ma una realtà che è una realtà appunto globale, su cui forse nei nostri scenari globalizzati potremmo ricominciare a riflettere. Ecco, io credo che le antiche parole abbiano molto da consegnarci, le parole proprio sorgive delle grandi tradizioni in questa chiave. C'erano, fra l'altro, voglio segnalare, delle tendenze completamente diverse da queste nella Cina antica. Ecco, è uscito sul manifesto, cos'è, del 17 aprile, una mia recensione a un grande testo, purtroppo ignorato il più, dello Han Feiz, che è un testo del legismo, della scuola legista, che è invece una spietata tecnica del potere. C'è un'altra scuola in Cina che ha ispirato le istituzioni cinesi, che muove dall'idea di non di cercare, come dire, una trasformazione dell'uomo verso la santità, no? L'idea confuciana e taoista originaria, ma di invece partire dalla considerazione che l'essere umano è inevitabilmente egoista, interessato, quindi da un'antropologia totalmente diversa, non redimibile, eh? Non c'è nessuna fiducia nella trasformazione dell'essere umano. Quale può essere la scelta? Utilizzare queste pulsioni per costruire l'ordine e quindi costruire un sistema di leggi spietate il che significa appunto codice penale, no? Che inducono negli esseri umani il timore e poi anche fare appello all'interesse e quindi dare un sistema di ricompense. Ecco, fare appello quindi all'egoismo umano per far funzionare una grande macchina impersonale che sarà lo Stato cinese. L'impero non nasce né confuciano né taoista, questo a volte ce lo si dimentica, anche se poi lo si chiama impero, no? Confuciano, lo diverrà in seguito, ma nasce all'insegna della spietatezza, del legismo, di un pensiero fra l'altro che è stato spesso paragonato a quello di Hobbes, di Machiavelli per tanti aspetti, ci sono molte pagine che sono assolutamente simili. Ecco, quindi qui rispetto a quello che si diceva, anche il tentativo di questo mio libro è stato quello di restituire l'idea di una pluralità di orienti. Quanti orienti, come dice il mio amico Marramao, ci sono in Oriente? Quanti occidenti ci sono in Occidente? No? Ecco, quindi direi che va in qualche modo dialettizzata, no? Anche quest'idea di una opposizione dicotomica fra Oriente e Occidente, perché in realtà proprio il lavoro del filologo scopre invece la pluralità, è una pluralità che è spesso dialogica. Ecco, come diceva giustamente Attilio, no? Una delle cose importanti di questo libro che mi ha colpito molto è il suo non settarismo. Cioè in realtà si può riconoscere una corrente di pensiero che poi si sviluppa storicamente, però ci sono molti temi che non sono, come dire, etichettabili. Ecco, quindi è una grande fonte che poteva essere anche condivisa e che credo sia stata probabilmente, verosimilmente condivisa, non lo sappiamo. Ma comunque senza così dilungarmi troppo, volevo leggervi l'incipit del testo, perché finora appunto abbiamo parlato delle pratiche anche di autocoltivazione e si è sottolineato come queste sono riferite a un grande tema che è come dire cosmologico, c'è una concezione dell'universo in qualche modo che si esprime qui e che mi ha particolarmente colpito perché mi è sembrata in qualche modo delineare delle affinità con testi anche di altre tradizioni. Il testo appunto comincia così. Da sempre la pura essenza vitale presente in ogni cosa, nel suo procedere genera la vita, nel suo discendere fa crescere i cinque cereali, nel suo ascendere produce le costellazioni. Nel suo fluire fra cielo e terra la si dice spirituale e divina, a colui che l'accumula in mezzo al petto diamo il nome di saggio. Ecco, quindi questo è sostanzialmente l'incipit del testo che poi sviluppa questa tematica. Nella strofa successiva si dice c'è questo accostamento dei contrari, no? Che trovate sempre nei testi taoisti, no? Come il Lao Tzu. Questa energia vitale così luminosa come scesa nel più alto del cielo, così tenebrosa come sprofondata nell'abisso, così diffusa come dispiegata nell'oceano, così densa come in noi stessi racchiusa. Ecco, c'è quest'idea di una grande, come vedete, di una grande unità del cosmo, che si dispiega, no? nei fenomeni visibili e contemporaneamente è invisibile, è ovunque e però è nella profondità del cuore dell'uomo, dove deve essere, no? rintracciata prima di tutto, ma è presente dentro e fuori di noi. Ecco perché questa energia vitale non si può trattenere con la forza, ma si deve fissare con la virtù efficace. Non la si può evocare con le parole, e qui appunto il paradosso che diceva Attilio, no? Si parla di un indicibile, però comunque sempre attraverso un linguaggio, no? Quindi la sfida a dire ciò che non si può dire, comunque attraverso le parole. Ma la si può accogliere nel pensiero, preservala con cura e bada a non perderla. Questo si dice dar compimento alla virtù efficace. Allorché essa si compie ne scaturisce il sapere e i 10.000 esseri si lasciano totalmente cogliere. Allora attenzione perché questa dimensione restituisce comunque, come dire, una signoria sul cosmo. Cioè l'infinità degli esseri, da colui che si fa trasformare da questa operazione che lo pone in sintonia con l'unità del cosmo, no? Ha questa sua conseguenza, no? Nell'idea di costruire a partire dal santo, dal saggio, come preferite chiamarlo, un cosmo ordinato. No? Ecco, c'è questa grande tensione. Al di là di questo, quello che volevo segnalarvi e che anche ho segnalato nel testo, perché le tante suggestioni che ci propone, mi ha particolarmente colpito di questo incipit, come dire, gli elementi mi hanno colpito, gli elementi di affinità con un grande incipit che sicuramente tutti avete presente, che è quello del Rerum Natura di Lucrezio, no? Ricordate, Eneadum genetrix hominum divunque voluptas, no? Ecco, allora quella cosa lì, se pensate a quell'incipit, è proprio costruito sull'idea di un principio cosmico, no? Di energia vitale che si spande, vitale e che si irradia dappertutto, no? Nelle tenebre, nella luce, negli abissi, nei campi, nel mare, eccetera. Quindi anche, come dire, le immagini spaziali, no? Questo dire è dappertutto, no? È ovunque presente, questa visione, quest'ouverture, no? Così suggestiva, mi sembra proprio nelle sue procedure simile a quella, anche se c'è da dire, e fra l'altro, come dire, età assiale, no? Ricordate questa grande idea, no? Jaspersiana, che adesso ha trovato nuova, no? Che nessuno si filava prima, invece di questi tempi, no? Cioè l'idea che in fin dei conti nel mondo, no? In una certa epoca sono apparsi parallelamente, indipendentemente l'uno dall'altro, le grandi, come dire, fondazioni di, lui la chiama proprio razionalità, Jaspers, no? In vari luoghi, allora in Cina Lao Tse Confucio, il Neye di cui stiamo parlando, in Occidente, vabbè, la filosofia in Grecia, in Israele una certa stagione, no, del profetismo, in India il Buddha, no, che fra l'altro rompe, no, col sistema delle caste per diffondere un messaggio universale, no, di, ecco, allora l'analogia mi è sembrata un'analogia non, come dire, peregrina, no? Quindi da assolutamente esperire, in quanto al di là di tutto, al di là delle differenze di linguaggio, forse quell'idea jaspersiana è fertile, no? Ecco, perché fra l'altro è stata raccolta da sinologi, no? Che l'hanno rilanciata recentemente, ed è stata fra l'altro raccolta da un libro che molti di voi sicuramente avranno presente, che è quello di Marramao, Il passaggio a Occidente, no? In cui si discute di filosofia e globalizzazione, no? Ripensando agli schemi con cui noi parliamo di razionalità, perché la grande domanda che si poneva in quel libro è: ma la razionalità è solo il logos? Cioè, che vi rinvio, coincide soltanto col linguaggio del logos, oppure esistono altre forme di razionalità che non sono quelle, no? Della nostra lingua indoeuropea, no? Come diceva, no, Benveniste, no? La filosofia greca in fin dei conti cos'è? È una chiosa, no? Alle categorie, è un commento alle categorie della grammatica greca, no? Se pensate che nella lingua cinese addirittura la categoria di essere, così cruciale per tutta la nostra tradizione filosofica, nel pensiero nella lingua cinese antica non esiste, non c'è il verbo essere, eh? E quindi come si fa a costruire un'ontologia a partire da un verbo essere che non esiste? Ecco, quindi quando si ragiona sulla Cina, no? Come diceva qualcuno, ci si rende conto da un lato delle nostre idiosincrasie indoeuropee, no? Cioè di aspetti che sono legati, incorporati a un linguaggio, dall'altro però ci si rende conto anche di alcune, come dire, che chiamerei, lui parlava di comunione, no? Di alcuni aspetti comuni e di comunio, cioè di aspirazioni che al di là del linguaggio, no? Al di là delle differenze, chiaramente, no? Non c'è l'ontologia, non c'è l'essere, non c'è. Però ci sono delle aspirazioni, come dire, che forse hanno un orizzonte che ha a che fare con la nostra comune umanità. E io chiuderei qui, appunto, limitandomi, e poi spero che avremo modo di parlare ancora, no, nel nostro dialogo di questo, quindi mi rimetterei alle vostre domande, ringraziando, come vi dicevo, tutti quelli che hanno permesso a questo libro di venire alla luce. Allora ringrazio ovviamente Vito Mancuso, che mi ha offerto questo spazio interessante dentro la sua, generosamente dentro la sua collana, e che quindi mi ha consentito di pubblicare questo libro. E vorrei però rievocare qui una persona che è stato molti anni fa mio compagno di vita e di lettura, che alcuni in questa stanza hanno conosciuto, Antonio Patrizio, che è stato il mio compagno di vita e di lettura dei miei 20 anni, ed è stato, era un infaticabile e avido lettore, ed è stato lui per la prima volta a mettermi in mano Simone Weil, che io appunto non avevo mai sentito nominare. Vi ringrazio.